24 mattino.
È martedì 18 giugno, sono le 8:18 minuti e 20 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, una buona notizia per te e per voi ascoltatori, che vi risparmio tutte le cose che occupano le pagine iniziali dei giornali su le cene a Bruxelles per le nomine europee. Insomma, quando faranno le nomine ne prenderemo atto, le vedremo. L'unica cosa che mi incuriosisce è che è molto molto probabile che al posto di rappresentante degli esteri, l'alta rappresentante, andrà quasi sicuramente Kaja Kallas, che è la prima ministra dell'Estonia, 46 anni, figlia e nipote di due donne che furono deportate in Siberia ai tempi dell'Unione Sovietica. Suo padre anche era in politica, Slinkaras, mi sembra che sia stato premier dell'Estonia all'inizio, fra il 2002 e il 2003, se non ricordo male. E lei è stata inserita da Putin nella lista dei ricercati accusata di crimini contro la memoria di coloro che hanno liberato il mondo dal nazismo, cioè del suo paese. Potete immaginare che sarà una, insomma, lei è la donna che prende il posto della Mogherini, ecco, per dirvi, di Borrell, cioè sarà una donna piuttosto schierata, sì, almeno sulle questioni che riguardano l'Ucraina. Se è vero, come pare, che sarà Kaja Kallas l'alto rappresentante del Ministero degli Esteri europeo, insomma, è una cosa non irrilevante. Per il resto, invece, la cosa che mi attrae di più leggendo i giornali americani è che è entrata nel vivo la campagna elettorale fra Trump e Biden a colpi decisi. È partito Trump addirittura facendo rendere noto, non so se direttamente lui o comunque i suoi, un filmato di Borgo Ignazia, quello famoso di Biden che viene tirato dalla Meloni da una parte, ma rimontato in una maniera tale che Biden fa veramente la figura dell'imbecille, mentre invece chi l'ha guardato bene sa che stava guardando un altro lancio di paracadutisti lì vicino, insomma, comunque. E poi Trump sta facendo anche delle gaffe, perché siccome anche lui è in età, ha detto che ha sfidato Biden a sostenere un test sulle proprie capacità cognitive, dice che lui l'ha già fatto e l'ha passato alla grande, ma sbaglia il nome del medico che l'ha esaminato, un Jackson che diventa Johnson. Leggo da un articolo di Massimo Gaggio sul Corriere della Sera, fatto molto molto bene, cosa che spinge i cronisti a fare verifiche. Allora lui ha dovuto correggere, dice: il problema di Biden non è l'età, conosco gente molto più vecchia, è Trump che parla ancora in gamba, ma la sua lucidità, la sua incompetenza, e i democratici sono passati al contrattacco con toni non minori. Per esempio James Singer, che è il portavoce di Biden, ha detto che Trump è sempre più incapace di concentrarsi, la sua mente degrada davanti ai nostri occhi. E il governatore dell'Illinois, una personalità molto importante, ha detto che Trump è un vecchio scorreggione che si spruzza in faccia una bronzatura arancione. Insomma, cominciamo bene.
Qualche grande qualità, grande qualità, campagna elettorale di
ovviamente,
qualità.
Scusami, leggo tra virgolette, tra virgolette. Nello stesso tempo ha fatto molta impressione, passando alla Gran Bretagna, dove si sta per votare, un grande titolo ed è Daily Telegraph, che è un giornale serio, che è questo: Tony Blair, le donne hanno la vagina e gli uomini hanno il pene. Rileggo tra virgolette, sì. Tony Blair, due punti, le donne hanno la vagina e gli uomini hanno il pene. Ma perché nel partito laburista. Fiocca, cioè, è in atto un dibattito intervenuto pure Starmer, il futuro primo ministro, stando ai sondaggi, dicendo no, che secondo lui il 99,9% delle donne non ha il pene, come a dire che si possono considerare donne anche transessuali, non so. Non ho approfondito bene, oggi c'è un articolo di Francesco Borgonovo sulla Verità che si occupa, ironizzando pesantemente su questa notizia, su questa cosa, e a me ha fatto impressione perché appunto sono partito da Caia Callas, stiamo in guerra, non è come la Seconda Guerra Mondiale, ma immaginate voi se durante la Seconda Guerra Mondiale un ex premier come Chamberlain ci fosse uscito un titolo: le donne hanno il pene, non hanno il pene, gli uomini non hanno la vagina. Cioè, ci dovrebbe essere, sì. Capisco la correttezza politica, capisco il dibattito su questi temi. Lungi da me ironizzare su questo genere di dibattiti, perché ne sottendono altri molto molto interessanti, però contenetevi, conteniamoci, capisci? Cioè, manteniamo anche il senso del ridicolo. Venendo in Italia ci sono buone notizie per la sinistra, sì. Detto in senso molto molto lato, la sinistra delle nomine, cioè, primo perché faranno oggi una manifestazione, secondo perché Conte ha preso in giro Grillo, ha preso in giro Conte dicendo che Berlusconi da morto ha preso più voti di lui, e quindi sono cose rassicuranti per il PD. Alla manifestazione non aderiranno i partiti di centro, ma ormai i partiti di centro se la passano male, cioè Italia Viva e Azione. Ma soprattutto la buona notizia è che Visco Junior, cioè il figlio Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro delle finanze, un personaggio importantissimo nella storia del PC prima e poi del PD, ha patteggiato, mi era imputato, vi ricordate, ne abbiamo già parlato, a fine febbraio era stato messo ai domiciliari per un caso di corruzione in Invitalia, e per un caso di corruzione e traffico di influenze, ha messo le proprie responsabilità e ha fornito nuovi spunti investigativi al PM Giulia Guccione, e ha patteggiato una pena di 2 anni, quindi riesce a uscire, insomma esce dagli arresti domiciliari. Agli atti ci sono i tentativi di Visco di entrare nelle grazie delle gerarchie vaticane tramite la ristrutturazione di chiese, edifici religiosi col super bonus, e quelli di agganciare senza riscontri che ci sia riuscito il ministro di Made in Italy, del Made in Italy Adolfo Urso. Visco era entrato all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti, lo sviluppo di impresa sotto la gestione di Domenico Arcuri, e anche a lui gli hanno fatto lo scherzetto di mettergli in giro delle intercettazioni telefoniche. Lasciano a me in mezzo alla strada, scusa, io non so bene il romano, diceva, e onestamente che a fine mese questi non mi bastano lo stipendio, capisco il disegno, insomma, se l'è cavata. Altra grande notizia è che il sindaco di Roma, che è un grandissimo nominatore, ha nominato alla festa del cinema Salvo Anastasi. I giornali fanno una festa per questa nomina di Salvo Anastasi, evidentemente è un personaggio popolarissimo. Sì. Due articoli più velenosi che ho letto sono quello di Gabriella Cerami, bravissima giornalista, su Repubblica, che dice che al ministro San Giuliano gliel'ha detto lui dopo la nomina, in genere uno consulta per...
Cioè gliel'ha detto Anastasi stesso?
Sì, dice che a un certo momento... Dice, si apprende le fonti del ministero, il ministro riceve la telefonata di Anastasi, con cui i rapporti sono buoni, il quale gli comunica che è lui il nuovo presidente della festa del cinema. La Borgonzoni, che è sottosegretario, Lucia Borgonzoni, ben nota, la leghista, insomma non c'è bisogno di raccontare, si è lamentata di questo, mentre San Giuliano ha detto oh, beh, insomma,
tutto sommato,
probabilmente sì, tutto sommato, San Giuliano ha preso un passo dopo un inizio un po' brillante, diciamo così, adesso ha preso un passo più compositivo. Dicevo, la Borgonzoni, evidentemente la Borgonzoni non ha capito chi è Anastasi. Anastasi è uno che ti leggo solo l'articolo di Gianluca Roselli, scusami, sul Fatto Quotidiano, con uno bravissimo, che dice: cresciuto sotto l'ala protettrice di Dario Franceschini e Gianni Letta, con ottime entrature nel PD romano, in primis con Fredo Bettini, Anastasi, il genere Giovanni Minolio, dal 2004 è Aridaglia.
Aridaglia con Bettini, no, è Bettini, Aridaglia con Bettini.
Appunto, gli dovrai dare qualcosa a Bettini, gli hanno dato Anastasi. E dal 2004 al 2015 è stato direttore del generale del Ministero dei Beni Culturali, dove ha avuto un ruolo con Franceschini, insomma è un uomo anche molto di Franceschini, ed è commissario straordinario del Maggio Musicale Fiorentino, è stato del San Carlo di Napoli, dell'Arena di Verona, vice segretario, poi è stato della presidenza del Consiglio con Renzi Gentiloni, coordinatore di Palazzo Chigi per Matera, capitale della cultura, e dal 2016 è pure presidente della Silvio D'Amico. Vale. Se vuoi trovare un altro posticino per Anastasi, sì.
A proposito di Bettini, mi veniva in mente, non vogliamo farci sfuggire il fatto che oggi il Riformista, in un pezzo di Aldo Torchiaro a pagina 5, ci dice che Rutelli è in campo. Cioè, ma come? Ma l'altro ieri aveva detto che non ci stava.
Ma ti ho detto ieri, l'avevo notato io, che Bettini aveva detto: ma no, che torna in campo. Notizie per la fine, notizie culturali sono queste. Uno, Luigi Manconi oggi su Repubblica si lamenta molto, e condivido i toni della sua lamentela, tranne fargli un improprio di ingenuità, sul fatto che il più grande scrittore israeliano, David Grossman, è andato alla festa di Repubblica e i propali, i filopalestinesi, l'hanno fischiato. E allora Manconi dice: ma come, questo è uno scrittore, tutti gli scrittori israeliani, anche quelli più piccoli, che scrivono i primi racconti, i primi libri, sono per la pace, contro Netanyahu, tutti, cioè nessuno escluso. E poi il poveretto Grossman, che è famosissimo, l'autore del Vento Giallo, cioè è stato il Vento Giallo alla fine degli anni Ottanta, è stato il primo libro che ha denunciato le condizioni in cui vivevano i palestinesi, insomma gliele ricorda tutte Manconi. Però gli farei un rimprovero di ingenuità: ma che non l'hai capito che a questi non gliene importa niente della costruzione dello Stato palestinese? I propal, cioè coloro che simpatizzano per Hamas, vogliono che Israele sia rasa al suolo, dal fiume al mare. Come te lo devono dire, Manconi, che questo è il loro progetto? E quindi è ovvio che se arriva un ebreo scrittore, potrà essere più filo palestinese, il più grande nemico anche personale di Netanyahu, ma lo fischieranno, e questo è purtroppo così, vanno i tempi. Altro che due popoli, due stati, lì stanno un passo oltre. E invece nella polemica che c'è fra Parigi, fra Macron e la Meloni, così probabilmente non c'entra niente così, ma è stato insignito di medaglia dal ministro della cultura francese Rachida Dati l'onorificenza di cavaliere dell'ordine delle arti, niente po' di meno che Antonio Scurati. Allora, grande festa, Antonio Scurati, sì. Ricordate tutti il caso Scurati, Repubblica pubblica per intero l'intervento con cui Scurati accetta questa onorificenza. E non vorrei che sfuggisse all'attenzione che anche i giudici francesi qualche mossettina la fanno, perché ieri a Ciotti, il capo del partito gollista che si è dichiarato a favore della Le Pen, gli hanno mandato un bel avviso di garanzia perché ha usato dei parcheggi a Nizza senza pagare il conto. Non ho capito bene la vicenda, guarda, ho letto gli articoli del Cima a Fondo, ma insomma per una vicenda di parcheggi a Nizza usati non come corruzione ma senza pagare o qualche cosa, quindi pagate se siete in politica sì. In Francia e pagate bene il parcheggio, pagate le multe perché sì. Se siete in politica in Francia
sì, naturalmente.
Se no, se siete in Italia affidatevi a Bettini
vedi. Noi abbiamo una storia parallela, è una storia parallela, quella Ignazio Marino, se te la ricordi, era proprio una questione di multe,
ragione,
se non va errato.
Mi hai preso in castagna, il povero Ignazio Marino si è dovuto rifare adesso attraverso Fratoianni e Bonelli entrando nel Parlamento europeo.
Caro
giusto
Paolo.
Ricordo, giusta puntualizzazione, ci sentiamo domani.
Ci sentiamo domani, Paolo, ciao, buona giornata, ciao ciao.
Ciao ciao.
24 mattino.
Ripartiamo da queste parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7.
Allora guardi, ho detto mille volte che non intendo modificare la legge 194, intendo applicarla in tutte le sue parti, credo che sia una legge molto equilibrata, fatta molto bene e credo che non abbia bisogno di essere modificata.
Allora, soffermiamoci su questo applicarla in tutte le sue parti, dove evidentemente Giorgia Meloni, anche per come è collocata politicamente, intende evidentemente rimuovere tutte le condizioni economiche e materiali che fanno sì che le donne abortiscano, decidano di abortire non perché non vogliano un figlio, ma semplicemente perché non se lo possono permettere. Però la non applicazione della 194 è un fatto in un pezzo importante del paese nel quale la stragrande maggioranza dei ginecologi, la stragrande maggioranza del personale medico è obiettore di coscienza. Ci sono zone del paese nelle quali è difficile, molto difficile per le donne, in alcuni casi impossibile, esercitare questo diritto. È di questo che parliamo stamattina. Vi ricordo ancora una volta, abbiamo un blocco sui messaggi WhatsApp e quindi se volete intervenire c'è l'800240024 per intervenire in diretta. Non ci saranno WhatsApp audio, non ci sarà niente di tutto ciò, non posso leggere i vostri messaggi. È così, sono cieco di fronte ai vostri interventi. E ne parliamo innanzitutto con Giovanna Volo, assessore alla salute della Regione Sicilia, che tra poco ci dovrà lasciare, quindi avrà credo un 5-6 minuti per noi. Buongiorno assessore.
Buongiorno.
E benvenuto.
Buongiorno.
I dati dell'obiezione di coscienza in Sicilia, che pure è prevista dalla legge, non è che stiamo dicendo niente di pazzesco, è all'85% per i ginecologi, al 70% per gli anestesisti, 71% per il personale non medico. Un luogo, la Sicilia, dove, se non vado errato e mi corregga assessore se sbaglio, la RU486, la pillola abortiva, si può prendere solamente in ospedale. Dunque, è un problema questo, è un problema la diffusione dell'obiezione di coscienza, così che fa sì che in alcuni territori per le donne sia quasi impossibile esercitare questo diritto o si debbano spostare facendo anche lunghi tragitti, cioè la Sicilia non è proprio un posto piccolissimo.
Sì, sempre stato un problema legato evidentemente ad alcuni meccanismi che, appunto, essendo garantiti dalla legge, gli operatori hanno deciso di utilizzare, appartenendo evidentemente a ideologie di natura non come dire confacentici con una libertà della donna a scegliere del suo futuro. Il problema in questo momento però è che tutto diventa ancora più grave per la carenza di ginecologi, e questa è una condizione non solo della nostra regione, credo anche di altre, perché fondamentalmente la scelta della disciplina in questi ultimi anni è stata sempre più ridotta. Conseguentemente, diciamo, appare ancora più problematica la gestione di un fenomeno come questo, perché ne va dell'applicazione di una norma dello Stato. Quindi noi cercheremo in tutti i modi di garantire laddove è possibile il servizio, però siamo consapevoli della difficoltà, ma non abbiamo soluzioni regionali perché non dipende da noi la soluzione di un problema come questo.
Sì, anche se poi diciamo il dettato della legge chiama direttamente in causa le regioni, no? Assessore, dice la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale, cioè nella parte...
ma questo già si fa.
Ok. Ma ci sono zone che sono, per così dire, o aree, qualche volta vengono denunciate, che sono dei veri e propri buchi, cioè dei luoghi nei quali per le donne non è possibile esercitare questo diritto?
Questo, ripeto, insieme a quello che è il fenomeno attuale della grande carenza di specialisti di alcune discipline, naturalmente determina questa difficoltà. E noi cercheremo in tutti i modi di portare avanti organizzazioni che possano in qualche modo consentire, però quando i numeri sono comunque così ridotti come si sono determinati nell'ultimo periodo tra pensionamenti del personale che ha raggiunto la possibilità di andare in pensione, qualcuno addirittura si è anche dimesso prima dei limiti dell'età, naturalmente ha ulteriormente, ripeto, aggravato il tutto, perché se erano pochi e tra questi molti, moltissimi erano obiettori, pensi lei nella riduzione generale del tutto che cosa si determina. Quindi cercheremo delle soluzioni tampone e aspettiamo che ci sia un qualche miglioramento anche di tipo più generale sul numero di medici che possono accedere ai servizi pubblici.
E tra queste soluzioni ponte, e poi la saluto assessore, perché appunto come ci
dice, no, queste le stiamo studiando,
c'è la possibilità di deospedalizzare la RU486?
Questa potrebbe essere una condizione, però la dobbiamo valutare in tutti i suoi aspetti ed è una cosa che bisognerà assolutamente affrontare nella sicurezza massima della salute delle donne.
Si è data dei tempi su questo?
I tempi sono legati a mille variabili, quindi io in genere, essendo un soggetto molto pratico, evito di dare, come dire, ipotesi che di cui non sono certissima. Preferisco essere con i piedi per terra e lavorare sulla realtà.
Grazie Giovanna Volo, assessore alla salute della Regione Sicilia. Le auguro una buona giornata e saluto Silvia Vaccari, che è presidente della FNOPO, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Buongiorno Vaccari e benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
Eccoci. Allora,
buongiorno, grazie.
Ci aiuta a dare un quadro un po' più nazionale della situazione, posto che noi in più di un'occasione da queste parti l'abbiamo fatto, lo ricordo, abbiamo ospitato Chiara Lalli, che aveva dato un libro insieme ad altri esattamente sulle difficoltà ad accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, raccontandoci che ci sono dei numeri, che i numeri che vengono forniti nella relazione annuale non ci raccontano tutto quello che succede. Prego Vaccari.
Allora, sicuramente la legge 194 ha avuto un duplice effetto che è anche positivo: non solo gli aborti sono usciti da quello che era la clandestinità, in cui comunque le donne morivano e avevano delle gravi conseguenze, ma sono comunque anche molto diminuiti. Sono passati più o meno da 234.000 nel 1983 e adesso sono 66.400 nel 2020. Volevo aggiungere a quello che ha detto l'assessore precedente, che l'articolo 9, il comma 4 della legge 194 declina molto la parte legata agli obiettori di coscienza, perché gli enti, gli ospedali, le case di cura che comunque sono accreditate sono tenute in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste. Per cui se da una parte la legge tutela chi come professionista sanitario sceglie di essere obiettore di coscienza, ma dall'altro la legge 194 impone alle strutture pubbliche accreditate di avere comunque una percentuale di personale che in qualsiasi momento si mette a disposizione della scelta della donna. Ora, io vorrei aggiungere una cosa, che sì, è vero, in certe regioni è impossibile probabilmente poter accedere ai servizi, però è proprio per quello che noi ostetriche da sempre sosteniamo che i consultori familiari siano il primo momento di incontro per tutte le donne, dove c'è una figura privilegiata che è quella dell'ostetrica, che anche, come dice la il nostro ministro o ministra Meloni, è comunque colei che può dare comunque un grosso contributo, soprattutto in un'anamnesi corretta, in un accompagnamento per definire quali sono le condizioni in cui la donna si trova, sociali, sociosanitarie, economiche e non solo. Sicuramente il counseling, quello che noi applichiamo tutte le volte che ci affrontiamo una donna, ci aiuta comunque a cercare di percepire in che modo possiamo aiutarle a seguirla, ma il problema cardine è il post interruzione di gravidanza, dove gli ospedali dovrebbero reinviare le donne nei servizi per il servizio di contraccezione, proprio per evitare e prevenire. E purtroppo questo non avviene. Prego.
Paolo da Padova, buongiorno, prego.
Buongiorno. L'obiettore di coscienza non dovrebbe assolutamente esistere in nessun campo, sia in campo medico sia in campo, diciamo, militare, perché qua in Italia, quando uno non vuole fare una cosa, dice: sono obiettore di coscienza. Sei un medico, sei al servizio del cittadino, devi fare quello che devi fare. Punto. Sei obiettore di coscienza, cambi lavoro.
Allora, Paolo, questo è un punto che lei solleva, che è un punto interessante, perché da molti viene sollevato questo punto, Vaccari. Cioè, il ragionamento è: allora, la legge prevede una cosa, è vero che prevede anche l'obiezione di coscienza, è vero anche che il, mi viene da dire, il mestiere è quello, no? E quindi mettersi dietro al caso di coscienza diventa un po' più complicato. È un po'. Se mi consenta, Paolo, non vorrei offendere, è un po' grossiero come ragionamento, però viene fatto da molti e c'è tutto sommato. Prego, Vaccari.
Sì, in effetti l'interpretazione del signor Paolo come cittadino è corretta, nel senso che chi sceglie una professione sceglie il bello e il brutto della professione. È anche vero che la legge 194 prevede che in qualsiasi momento un professionista possa cambiare idea, tanto è vero che noi, quando veniamo assunti, e non solo, nell'arco anche di tutti gli anni della nostra vita professionale, ci viene sempre richiesto di rinnovare o non rinnovare l'obiezione di coscienza, che oltretutto in passato era estesa solo alla figura dell'ostetrica e del ginecologo, adesso è estesa anche alla figura dell'anestesista e dell'infermiere di sala operatoria. Ora, per quanto riguarda le professioni sanitarie, non parlo dei medici, l'unica cosa che è legata all'obiezione di coscienza è la somministrazione del farmaco per chi è obiettore di coscienza e nient'altro, perché tutta la parte pre, durante e post noi siamo tenuti a darlo, sarebbe omissione di soccorso. Quindi già lì facciamo un discrimine, perché di fatto anche l'ostetrica non fa l'atto materiale. Si può però esimere dalla somministrazione del farmaco. È anche vero quello che voi dicevate prima, che insomma in alcune regioni, faccio un esempio la mia, credo che dal mio accento si capisca, noi stiamo anche provando ad attuare un sistema consultoriale di accompagnamento, somministrazione e all'interruzione, ma spiegando a modo qual è la differenza fra le due cose. Poi sul fatto dei professionisti, è vero, ogni professione ha delle sfaccettature diverse. Può, lei ha usato un termine, io sono, cerco di essere più delicata, può essere anche una trincea dove uno si schiera, perché effettivamente è un intervento anche di tipo psicologico emozionale, però questo è un diritto della donna,
sì,
e non gli va tolto.
Senta Vaccari, proprio a questo proposito c'è un altro fronte che non abbiamo ancora affrontato e che mi sembra che sia rimasto un po' negli ultimi anni soprattutto un po' sotto traccia. Allora, noi sappiamo perfettamente che le dirigenze degli ospedali e dirigenze sanitarie sono tendenzialmente di nomina politica. Quando la nomina politica è di un certo tipo, ci si orienta in una certa direzione e succede, per carità, nessuno vuole mettere in dubbio, no, la correttezza, l'onestà intellettuale di chi fa obiezione di coscienza, almeno nella larga maggioranza c'è una parte che la fa perché è conveniente dal punto di vista della carriera sanitaria.
Probabilmente sì, è sicuramente vero, lei parla con una persona che ha sempre creduto nel sostegno della donna, quindi mi trovo un po' in dicotomia nella risposta, ma di fatto sì, ecco, io non vorrei E questo mi dispiace perché sono una professionista esperta, 40 anni che lavoro in sanità, che fosse presa un po' come è una possibilità che ho di non fare una cosa e non la faccio, perché di fatto noi abbiamo tutti un obiettivo comune che è la salute dei cittadini, a prescindere dalle scelte. Ora, è anche vero che ci sono molte cariche di tipo politico ai vertici delle comunque grandi aziende, perché questo è comunque il dettato, però è anche vero che prima di tutto siamo professionisti sanitari, poi effettivamente noi afferiamo anche personalmente a ideologie di tipo politico, ma sì, il nostro obiettivo non dovrebbe essere quello, ecco.
Fausto da Roma, buongiorno. Tutti uomini oggi, eh? Fausto, prego, senza...
Pronto, buongiorno.
Non si offenda, sai, nel senso, no, non è questo.
No, va bene, non fa il problema. Niente, io volevo intervenire a proposito se la, se la gente si domandava come mai tutti questi obiettori di coscienza in campo sanitario. Non vorrei che pensassero, anzi non lo penseranno, che siano tutti per motivi religiosi, che tutti quella gente che va in chiesa la domenica, no? E dice no. Il problema è solo che scientificamente, e seguite bene questo discorso, non esiste una barriera da quando l'uovo venne fecondato a uno dei 100 anni. Non esiste un punto di... qui è un embrione, vogliamo dire quando nasce, ma ormai si può nascere a 9 mesi, si può nascere a 10, a 6 mesi, a 7 mesi, ha capito? Quindi quando uno dice guardate il problema è serio, non è mi vado non so, fare una cosa semplice.
Ma lei è un medico, Fausto, lei
sì,
è un...
Sì. Sono un medico, ah. E glielo dico, e sono ateo, e glielo dico, io sono, cioè, ripeto, gliel'ho detto prima, sì, sono 75 anni, e ho passato un'epoca in sì, cui purtroppo gli aborti se ne ho, li ho fatti anch'io, tantissimi, se li prendevano estremamente alla leggera, era vietato, però... Non dico che erano, perché tanto insomma sì, se ne facevano purtroppo tante, ma io con estrema adesso dei figli sono sì, cresciuto, abbiamo so, sì, però non è così semplice. Allora se uno dice guardate, no, perlomeno pensateci, e quando
ma guardi Fausto, mi scusi il discorso è chiaro, e la interrompo solamente per dire che nessuno dice che è solamente una cosa religiosa né che è una cosa scientifica, cioè che l'obiezione di coscienza può dipendere da tanti motivi personali, motivi interiori, convinzioni che uno si fa. Sentirei anche Paola dalla provincia di Brescia. Buongiorno Paola, prego.
Buongiorno, ma il mio intervento era limitato all'assunzione, diciamo, di questi medici obiettori di coscienza. Basterebbe che sapendo che il servizio pubblico deve fornire questo tipo di servizio, questi professionisti sanitari, medici ed ostetrici, ostetriche, non semplicemente non vengono assunti negli ospedali pubblici o accreditati.
Però Paola, sa qual è il problema? Che poi uno può obiettare
naturalmente.
Paola, mi scusi, però il problema, ha sentito qual è cosa ci diceva l'ascoltatore prima, no? L'ascoltatore prima, un medico, diceva io ho praticato tanti aborti e poi ho cambiato idea, no? L'obiezione di coscienza è una cosa che può anche sopravvenire successivamente, capisce?
Successivamente, e del resto fa parte delle scelte professionali e come si dice lavorative, appunto, di una persona. Non con questo non iniziamo a lavorare in un posto, la flessibilità al giorno d'oggi è una parola d'ordine, e del resto insomma il servizio che deve essere offerto deve essere offerto. Se sei un professionista in grado di fare questo tipo di pratica, diciamo così, abortiva, e le tue convinzioni confliggono con questa tua scelta, evidentemente devi indirizzare il tuo posto di lavoro in una struttura che ti consenta di rispettare anche la tua indole morale, diciamo sì, così, ecco, non voglio ripetere,
no, chiarissimo, che è complesso, chiarissimo. Paola, grazie anche a lei, così come ringrazio Silvia Vaccari, presidente della FNOPO, Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, di Ostetricia. Naturalmente abbiamo sfiorato solo parzialmente l'argomento, ma ci sembra giusto tornarci con un certo grado di sottolineatura per raccontare quello che succede soprattutto in alcune regioni italiane. Ovviamente l'argomento non si esaurirà qua, come sempre. Carmelo Lorice alla regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.